Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Santa giornata anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Iniziamo subito con la riparazione. Cristiano, dire riparatore. Seguace del divino riparatore, seguace la madre del divino riparatore, riparatrice. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando
Chiamami
perdono per
perdono
tutti
per
quelli che
tutti
non
quelli che
credono, non adorano, non
non adorano, non
sperano e
sperano
non ti
e non
amano.
ti amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo,
Figliolo,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io
adoro
vi adoro
profondamente, vi
profondamente.
offro il pensiero, corpo, sangue, anima e carità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze contro egli medesimo e offese, per i meriti
Per i meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
Sacratissimo
Sacratissimo
Cuore,
Cuore,
del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e adorato di Maria, vi
e adorato
domando la
di Maria,
conversione dei poveri
e di tutti i
peccatori.
poveri peccatori.
Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo
Ti amo sopra
soprattutto
ogni
e ti
cosa e
desidero nell'anima,
nell'anima,
perché ora non
perché
posso
non posso
riceverti sacramentalmente, ti prego, permetti di
dimmi
venire almeno
nel mio
spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te
separarmi da
come
te come
peccato.
peccato.
Iniziamo allora la nostra meditazione. E dove va il mio pensiero? Dove va il mio pensiero? Beh, diciamo, non si discosta molto dall'atto di riparazione che abbiamo appena fatto, perché per lo solito motivo della nostra distrazione sentiamo le cose ma poi come non le avessimo sentite, no? Ora, Padre Pio riferisce che Gesù gli confida che il suo Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo rivive in tutti i tabernacoli della terra. Praticamente, quando si va in chiesa, noi ci portiamo sul Calvario dove verrà immolato Gesù Cristo. Lo dice sempre Padre Pio, dice andate sul Calvario e contemplate colui che ha sborsato il prezzo della vostra redenzione. Ma Padre Pio gli dice che il suo Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo. La Chiesa, praticamente, quando si entra, diciamo che è un luogo certamente che è sacro, ma è sacro non perché diciamo, ci sono dei segni esterni, qualche diciamo raffigurazione che mostra che è una chiesa, anche se oggi praticamente non è più in uso, vero? Mostrare figure di santi, eccetera, eccetera. Praticamente noi andiamo nel luogo dove Gesù ha patito e continua a patire, ne deriva che cioè, se Padre Pio è santo, vuol dire che quello che dice è vero, perché altrimenti se fosse stato un imbroglione non l'avrebbero fatto santo, ma soprattutto non avrebbe fatto miracoli, eccetera. Allora, questa notizia bisognerebbe scolpirla, piantare un chiodo nella testa, dico un chiodo nella testa, diciamo, non virtuale, insomma, non dico di ferro, ma un chiodo nella testa. Guardate, cari sacerdoti che siete pastori, e prima date il buon esempio. Secondo, inculcate ai fedeli che entrano nel luogo dove l'altare diventerà Calvario e dove nel tabernacolo c'è Gesù che vive la tristezza mortale, sono triste fino alla morte e suda sangue. È chiaro che se io entro in questo luogo sacro dovrei veramente baciare per terra, è terra santa, cioè se il Getsemani, voi andate a Gerusalemme a cercarlo, no? E Gesù ce l'ha portato nella nostra chiesa, pensa un po'. Praticamente lui sta nel Getsemani, allora tu entri in chiesa e distratto, cioè vieni per timbrare il cartellino, cioè non si capisce cosa vieni a fare perché tu non hai capito dove sei entrato e cosa succederà, cosa sta accadendo in questo luogo sacro. Per cui tra mezz'ora, diremo così, sarà la consacrazione, per cui Gesù, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue offerto in sacrificio per voi. Calvario, immolazione, ecco, misticamente accade sempre questo. Ma mentre accade questo, ormai dietro le spalle del sacerdote, che una volta per il buon senso, vero, era più conveniente voltare le spalle agli uomini e non voltarle a Gesù Cristo, adesso praticamente si è spostata l'attenzione sugli uomini e si è voltata la spalle a Gesù Cristo. Ecco, tu entri in un luogo sacro, in un luogo di grande sofferenza, per cui non puoi entrare come se fosse carnevale, voglio dire, non puoi far suonare il cellulare, non puoi chiacchierare mentre Gesù è triste fino alla morte e suda sangue, è perché la gente ignora, perché forse lo ignorano anche i pastori che non lo insegnano, ma quando uno entra in chiesa dovrebbe mettersi a piangere, tipo dalla commozione prima di tutto, e per avere il dono di entrare nella Gerusalemme della tua parrocchia, perché c'è il Calvario e anche il Getsemani. Puoi far compagnia a Gesù nel Getsemani, che diciamo è più Getsemani il tabernacolo della tua parrocchia che il Getsemani di Gerusalemme dove Gesù ha sudato sangue, perché lì non c'è una presenza reale, c'è solo il luogo dove Gesù ha patito. Ma Gesù è nel tabernacolo che è triste fino alla morte e suda sangue. Allora è chiaro che tutto dovrebbe essere impostato in modo che, iniziando dal capo della parrocchia, no? Che è il parroco e le membra che sono i parrocchiani, ecco, tutti devono avere questa conoscenza e questa cognizione di entrare in un luogo sacro e di prostrarsi veramente. Se si potesse baciare per terra, ecco, chi non riesce, ma diciamo chi lo può lo dovrebbe fare, visto che siamo adoratori praticamente idolatri di cose che non contano, e poi non andiamo a baciare la terra dove Gesù sparge il suo sangue per amore nostro. E allora è chiaro che se tu entri in chiesa con questa, diciamo, disposizione, avrai anche la grazia di partecipare alla consacrazione e alla crocifissione. Ecco, diciamo che Gesù prima è stato nel Getsemani e poi è stato crocifisso, per cui devi entrare nel Getsemani, e è il tabernacolo che comunque sta in chiesa, no? E poi vai al Calvario, a vedere e a contemplare colui che ha sborsato il prezzo della tua redenzione. Questo, diciamo, è quanto dovrebbero fare, devono fare tutti i cristiani educati, grati, adoratori della verità. Se no siamo degli ibridi, perché vedere i musulmani che se vanno con la faccia per terra, vero, per fare le loro preghiere, no? Però non c'è Gesù nel tabernacolo dove loro pregano, e noi che per fede lo crediamo, siamo come dei baccalà, praticamente secchi, rinsecchita la fede, rinsecchita la gratitudine, è tutto di rinsecchito come questi stoccafissi, pensa che roba, no? Bene, allora noi, Anna, però dobbiamo iniziare, vero, con l'invito, diciamo, se noi pensiamo che Gesù rivela a San Giovanni nell'Apocalisse, dice: poiché non sei né caldo né freddo, io ti vomito, vero? Il primo amore è svanito, cioè l'entusiasmo, l'inizio, ho fatto un pellegrinaggio, mi sono, dicono questi, convertito, poi si sono sconvertiti perché pensano che quel passaggio là sia sufficiente, no? Invece no, bisogna crescere nell'amore verso Dio e non calare, non intepidirsi, perché vuol dire che stai perdendo quel po' di conversione che tu presuntuosamente credi di avere in te, ma se fossi in crescita vuol dire che ti stai convertendo, ma addirittura se è in calo vuol dire che ti stai sconvertendo nuovamente. E quando sarai tiepido succederà che tutto quello che fai lo fai per abitudine, per cui vai a messa per abitudine, dici le cose per abitudine, ma però il cuore non aumenta le sue pulsazioni d'amore per quel cuore, per quei sacri cuori che pulsano d'amore, vero, e di fiamme d'amore per noi. Allora, Anna, leggiamo.
San Giovanni Apostolo, ecco, l'Apostolo prediletto. Nel corso di una visione ode una voce che gli comanda di prendere il libro e divorarlo. È Cristo che affida alla Chiesa nella persona di San Giovanni il libro dei misteri di Dio. Mangiare il libro significa impossessarsi del contenuto del messaggio divino da rivelare e assimilare prima di comunicarlo. La divina rivelazione ha l'aspetto di dolcezza amarezza, un messaggio dolce per i buoni, che porta alla pace e alla gloria, ma amaro per i cattivi, ai quali minaccia sventure e castighi. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, udii una voce dal cielo che diceva: «Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi, sul mare e sulla terra». Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse: «Prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele». Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito, mi sentì nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto: devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re.
Diciamo che con due parole potremmo dire così, proprio due parole, che più si capisce e più si capisce. Cioè, colui che non sa la verità, non vede, non ha la conoscenza delle cose dritte, delle cose che il Signore ci insegna, può prendere per dritto anche ciò che è storto. Ma quando tu scopri la verità tutta intera, ti guardi intorno e ti guardi dentro anche tu, cosa hai fatto durante la tua vita, ecco che più si capisce e più si patisce. E naturalmente ecco perché viene raccomandata la meditazione, per, anche per un senso di purificazione, quando tu patisci per il male che hai fatto, piangi i tuoi peccati, quelli dei tuoi fratelli, ecco che c'è però la dolcezza della beatitudine. E cioè, non si può essere cristiani abitudinari, perché Gesù Cristo sull'altare non è che lo fa per abitudine, ma la sua la consacrazione è il rinnovo mistico, vero, della sua crocifissione, il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E naturalmente questa operazione, cioè questa, si faceva quando avevamo più fede. Qui vedete che non è che ci siamo convertiti, ci siamo sconvertiti. Gli altari erano tutti rivolti verso Oriente, cioè verso il Calvario che sta a Gerusalemme. Qui tutte le sante messe di tutto il mondo, il sacerdote quando innalzava l'ostia, era come Gesù: quando sarò innalzato sulla croce attirerò tutti a me. Ecco, vedevi tutto il mondo, pensate, se chiudete gli occhi provate a immaginare, vedere le mani di tutti i sacerdoti che innalzano l'ostia e il sangue, no? E Gesù che, diciamo, troneggia, è presente in tutte queste consacrazioni al di sopra di tutti, ecco, ed era giusto che fosse così. Adesso i cosiddetti convertiti alla sconversione cosa hanno fatto? Hanno avuto un'idea geniale, cornuta forse, che praticamente voltiamo le spalle al Calvario, no? E invece di guardare a Dio per poi amare il prossimo come noi stessi, guardiamo all'uomo e voltiamo le spalle a Gesù Cristo. Infatti vedete che i comandamenti vengono praticamente demoliti, per cui diciamo si può fare di tutto perché il Signore è misericordioso. Il Signore si è pentito di far cadere il fuoco su Sodoma e Gomorra, il Signore si è pentito di aver annegato tutti quanti il giorno di Noè. Ma il Signore come fa a pentirsi? Perché se si pentisse vuol dire che sarebbe imperfetto, perché fa una cosa e sbagliato e poi si pente. Ma Dio non può sbagliare, pertanto non può neanche pentirsi, perché diciamo quello che ha fatto è giusto. Adesso noi vorremmo che andasse a confessarsi Gesù Cristo da chi? Dai malandrini, dagli sporcaccioni, cioè praticamente deve venire lui a confessarsi da noi, capito? Siamo degli scellerati, a dire la verità. Comunque Anna, io direi, non so se tu vuoi partire da ieri o da oggi, se cioè quanto hai da leggere. E anche la lettura di ieri era molto forte, quella dell'Apocalisse, vero?
Sì, io non l'ho considerata, comunque sì, posso ritornare indietro, certamente qua parla Don Dolindo della responsabilità delle persone consacrate a Dio.
Quelle bisogna leggere, no?
Ecco, allora partiamo da qui, va bene. Apocalisse capitolo 10, sono a pagina 290. Nell'ordine delle responsabilità umane, poi, che attirano sulla terra i castighi di Dio, il primo posto lo hanno sempre i peccati delle persone consacrate al Signore o privilegiate in modo particolare dal suo amore. L'Apocalisse comincia infatti con la rivelazione dei misteri della divina giustizia, proprio rivolgendosi ai sette vescovi delle sette chiese. Ora, quando l'angelo forte gridò, ruggendo per reagire contro i sette peccati, rispose la voce dei sette tuoni non solo per manifestare la malizia degli uomini, ma per manifestare in modo particolare quella delle anime consacrate a Dio, causa principale dei castighi che stavano per piombare sulla terra. San Giovanni avrebbe voluto scrivere quelle rivelazioni, ma una voce dal cielo, forse la voce stessa del Redentore o quella della Divina Misericordia, non glielo permise e gli ordinò di sigillarle, perché il rendere manifesti ad altri, sia quelli che debbono correggerli, i peccati delle anime elevate e consacrate a Dio, sarebbe stato lo stesso che accrescere il disorientamento degli uomini e sottrarli con un pretesto anche più grave al dovere di far penitenza. Ammonimento questo molto importante e grave per i fedeli di tutti i tempi e soprattutto per quelli degli ultimi tempi, nei quali lo stesso abito di tutto criticare, contratto per le intemperanze balorde del razionalismo, del cristicismo e dello scientificismo, avrebbe potuto spingerli a fare man bassa delle dignità della Chiesa, dei sacerdoti e delle anime consacrate a Dio. I peccati e le deficienze di queste persone si sigillano nel proprio cuore per spingerlo alla preghiera e alla riparazione, ma non si scrivono e non si manifestano. Essi sono l'espressione penosa dell'umana miseria e il manifestarli genera una confusione esiziale nelle ricchezze soprannaturali, nei doni dei quali le anime consacrate a Dio sono depositarie. Chi ama il Signore e apprezza i suoi tesori non può e non deve annebbiarli manifestando le colpe di quelli che li custodiscono. Come chi vuol mostrare la preziosità di un gioiello non fa risaltare la rozzezza o la sporcizia di chi lo tiene in deposito, affinché non nasca dubbio sulla preziosità del medesimo gioiello. Dio dunque, che nella delicatezza del suo amore non voleva che si fosse manifestata appieno la malizia orribile dei peccati di tutti gli uomini per non disorientarli, voleva ancor meno che si fosse manifestata la malizia delle colpe di quelli che presiedono la Chiesa e sono consacrati a Lui. E ne riservò la conoscenza solo a San Giovanni e per lui a quelli che in tutti i tempi avrebbero avuto l'autorità e la responsabilità di porvi rimedio. Quello che sommamente importava era di far conoscere agli uomini che non c'era tempo da perdere nel convertirsi a Dio e che bisognava affrettarsi a ritornare alla Chiesa, perché presto sarebbe stato compiuto il mistero di Dio, ossia i suoi disegni relativi al trionfo della Chiesa e allo stabilimento del suo regno, e presto sarebbe avvenuta la grande manifestazione di giustizia nella fine del mondo e nel giudizio universale. Questi disegni di Dio e questa manifestazione di giustizia costituiscono la meta di tutte le rivelazioni fatte ai profeti, perché il Signore creò il mondo e tutte le cose per manifestare la sua gloria e per raccogliere nell'eterna felicità le sue creature, fedeli al suo amore. Per richiamare l'attenzione di San Giovanni e di tutti gli uomini su questa importantissima verità, l'angelo forte che aveva appoggiato i piedi sul mare e sulla terra alzò al cielo la mano in segno di solenne affermazione e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e quanto vi è in essa, e il mare e ciò che vi è in esso, che non vi sarà più tempo, ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli darà fiato alla tromba, sarà compiuto il mistero di Dio, come egli annunciò per mezzo dei suoi servi, profeti. Il mistero del regno e della glorificazione di Dio è affidato alla Chiesa, perché nella Chiesa e per la Chiesa il Signore manifesta tutta la sua potenza, la sua sapienza, il suo amore. Esso è come la vita stessa della sua Chiesa, è come il nutrimento di questa vita, è come la circolazione del suo sangue, il palpito del suo cuore. Per questo la voce che prima San Giovanni aveva udita dal cielo, ordinandogli come a rappresentante della Chiesa di sigillare le parole dei sette tuoni, di nuovo gli si fece sentire e gli comandò di prendere dalla mano dell'angelo il libricino dei misteri di Dio. Era la voce di Gesù Cristo, re trionfante dell'universo, che affidava alla sua Chiesa il compimento della glorificazione del Padre tra gli uomini attraverso tutti i secoli, glorificazione di misericordia e di giustizia, di grazie ineffabili e di santa e piena reazione al male nell'ultimo giorno del mondo. La Chiesa doveva dispensare i doni ineffabili del Signore alle anime con la dolcezza del suo insegnamento e del suo ministero, della sua pazienza e delle sue sofferenze. E la Chiesa doveva irrompere col suo sdegno contro il male, giudicando con l'eterno giudice tutte le creature, secondo la promessa fatta da Gesù Cristo agli Apostoli e per essi a lei: siederete su 12 sedi, giudicando le 12 tribù di Israele. Per questo l'angelo, nel dare a San Giuseppe il libricino secondo l'ordine del Redentore, gli disse: prendilo e divoralo, e amareggerà il tuo ventre, ma nella tua bocca sarà dolce come il miele. Divoralo, cioè fanne come l'alimento della tua vita stessa, poiché la Chiesa vivrà tutta di questi misteri della divina gloria. Amareggerà il tuo ventre, perché questi sono i misteri delle prove che subirà la Chiesa, ma nella tua bocca sarà dolce come il miele, perché sono i misteri di quelle ineffabili grazie che la Chiesa dispenserà con il suo magistero e con il suo ministero. Essa sarà sempre dolce perché avrà un ministero di carità e di pace, ma nell'ultimo giorno sarà amareggiata nelle sue viscere, come chi è preso da sdegno fortissimo, irrompendo contro il male. San Giovanni, che rappresentava in quel momento tutta la Chiesa, prese il misterioso libricino dalle mani dell'angelo e lo divorò. Il simbolo di ciò che doveva avvenire in futuro si realizzò in lui, fisicamente, e quel libro gli fu dolce come il miele nella bocca, ma divorato che l'ebbe, ne fu amareggiato il suo ventre. Credette che in quella dolcezza, in quell'amarezza, consistesse il mistero annunciatogli, e andava pensando che cosa significasse. L'angelo perciò e la voce che gli aveva parlato dal cielo gli fecero intendere che quella dolcezza e quell'amarezza si riferivano al tempo del futuro ministero suo e della Chiesa, e perciò con quello stile sintetico che è proprio del parlare divino gli soggiunse: bisogna che tu profetizzi ancora a molte nazioni, popoli, lingue e re. E voleva dirgli: non è qui tutto il mistero che ti si annuncia, ma esso riguarda un lungo periodo di secoli e la vita delle nazioni attuali, dei popoli che dopo di esse verranno alla Chiesa dalle lontane regioni, di lingue completamente sconosciute, che si uniranno al gregge di Dio e dei re che domineranno negli ultimi tempi. In tutto il percorso di questa lunga serie di secoli, la Chiesa avrebbe avuto dolcezze e amarezze, che sarebbero state come il suo cibo, avrebbe riportato vittorie grandi e sofferto anche grandi angustie. Le stesse manifestazioni della divina giustizia contro i peccatori sarebbero state per essa dolci per le rivendicazioni della gloria di Dio, ma amare per le viscere della sua maternità universale, perché se la giustizia è dolce per la soddisfazione di veder contrastato il male, è anche amara per i dolori che porta a quelli che manomettono la legge del Signore. Noi siamo piccole creature e saremmo trascurabili nei grandi disegni di Dio, eppure il Signore dà importanza a ciascun'anima singolarmente, come la dà a tutta la Chiesa, perché ciascun'anima, il Figlio suo è per ciascun'anima, è disceso dal cielo e si è incarnato e si è immolato. Quello che egli dice alla Chiesa per il percorso della vita di lei nei secoli, lo dice a ciascuno di noi, per il percorso della nostra vita. Quando ci vuol parlare al cuore, egli manda anche a noi, come angelo del suo trono, il ministro dell'altare, forte perché rivestito dell'autorità sua stessa, ravvolto nella nube perché creatura umana, con l'iride sul capo perché ministro di pace, con il volto come il sole perché maestro di eterna verità, e con i piedi come colonne di fuoco, perché ministro di quella giustizia che condanna al fuoco eterno quelli che muoiono miseramente nei loro peccati. Egli ha nelle sue mani un libro aperto, ed è il libro della parola di Dio, e quello della nostra coscienza, che a Lui si rivela. Con la parola di Dio ci traccia il cammino del paradiso, e conoscendo la nostra coscienza ci guida secondo la divina volontà nelle vie delle virtù e del dovere. È ministro della divina bontà e poggia quasi con il suo piede destro sul mare delle divine misericordie. È ministro di giustizia e poggia sulla terra con il suo piede sinistro, quasi come giudice che si eleva per la regalità del giudice eterno che egli rappresenta. E grida forte, come leone che ruggisce contro i vizi, per richiamare nelle vie della salvezza i peccatori. Minaccia i castighi di Dio a quelli che offendono il Signore con i loro peccati mortali. E nel segreto della coscienza, sigillando quello che ascolta, porta le anime all'emendazione dei loro delitti. Egli è il solo che nell'illusione della povera vita mortale leva la mano per dirci la verità e con assoluta certezza, come chi giura innanzi a Dio e ci fa sentire la vanità della vita presente, la brevità del tempo, la necessità di approfittarne e di compiere in noi il mistero della divina volontà attraverso le pene e le angustie della vita presente. Non siamo ingrati al gran dono che il Signore ci ha fatto dandoci i sacerdoti, e riguardiamoli con lo stesso riverente amore con il quale San Giovanni riguardava l'angelo che gli parlava da parte di Dio. Non abbiamo bisogno di speciali rivelazioni per camminare nelle vie della salvezza eterna, né dobbiamo invidiare San Giovanni nelle grandi visioni che egli ebbe, poiché la luce viene anche a noi, mirabile e precisa dall'angelo che il Signore assegna alla nostra coscienza. Egli ci dona aperto il libro della conoscenza di noi stessi, dolce alla bocca per l'unzione della santa umiltà, amaro al cuore per il sentimento profondo di pentimento che deve eccitare nelle nostre anime, di questo libro della nostra coscienza. Noi dobbiamo cibarci, perché il gran dono nostro, il gran danno nostro, sta proprio nel conoscerci poco, nell'umiliarci poco, nell'annientarci poco innanzi alla Divina Maestà. Cibiamoci della parola di Dio che è miele dolcissimo per noi e amareggiamo salutarmente la nostra vita con la penitenza. La dolcezza della parola di Dio si muti in amarezza per la nostra carne e per i nostri sensi ribelli. E questa amarezza salutare che ci fa lodare Dio e ci fa parlare della sua verità e della sua gloria innanzi al mondo. Pensiamo che è breve il tempo della vita e che passato questo povero pellegrinaggio non vi sarà più tempo per riparare, per espiare, per pregare e per meritare. Utilizziamo tutti i momenti di questa vita e pensiamo che Dio non ce l'ha data per divertirci o per soddisfare a tutte le prepotenti esigenze del corpo, ma ce l'ha data per arricchirla con le amarezze delle quali è ripiena. Vinciamo noi stessi, dominiamo noi stessi con la grazia di Dio. Priviamoci di quello che può legarci alla terra e riempiamo l'anima nostra delle dolcezze divine, che sono le dolcezze ineffabili del suo amore. Doniamogli tutta la nostra anima affinché egli vi regni, perché questa è la nostra felicità temporale ed eterna. Amen.
Amen. Questa è luce vera, è luce che serve a illuminare le tenebre del nostro cuore. Non è esagerato dire le tenebre del nostro cuore. Quando San Francesco così prega il Signore: o alto e glorioso il Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Ora, San Francesco, che ha visto la luce, prega chiedendo al Signore di illuminare le tenebre del cuore suo. San Francesco. Noi presuntuosi, fare una preghiera del genere ci pare esagerato. Dice: come le tenebre del cuore mio? Ma io non ce l'ho le tenebre nel cuore mio. Tu, addirittura, altro che tenebra, diciamo che c'è il cuore cementato, duro, e non capisce, non intende. Questo Dio che si è fatto uomo, è venuto per salvarci. Leggere la passione di Cristo, vedere quanto gli siamo costati e poi dare più importanza, che ne so io, a un giocatore, diciamo, che viene osannato al posto di Gesù Cristo, no? Per cui idolatrato. Un giocatore, per dire un giocatore, a un'attrice, a un cantante. Ma vi rendete conto che stiamo veramente nelle tenebre più oscure, più fitte in questo nostro tempo? Basti vedere che proprio con tutto quel che accade dovrebbero esserci le chiese piene e le file di persone appresso al confessionale per fare la pulizia dell'anima. Invece addirittura cantiamo noi: chiesa di Dio, popolo in festa, ma come si fa a far festa in una condizione come l'attuale? Se cantassimo il Miserere, mostreremo che un raggio di luce è entrata nel nostro cuore, ma invece c'è proprio la tenebra. E va bene, Anna, noi praticamente possiamo anche chiedere la pausa musicale.
Sì, certo. Certo, io ricordo agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio, è sempre quello, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bellissimo.
Che bello che... Ti immagini San Giovanni nella sua visione, questo canto davvero, chiudi gli occhi, fai vedere proprio, gustare forse, gustare queste immagini,
vedere,
queste,
che
uscita.
Bello. Allora Anna, io non so, tu hai la meditazione
sì.
tra ieri e oggi o sei solo quella di oggi?
C'è, sì, 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 c'è un accenno anche all'ingresso di Gesù, ecco, in Gerusalemme, sì. Sì, sì.
Sì,
ecco,
sì.
Quindi allora passiamo al Vangelo e poi se rimane tempo potrai...
Sì, praticamente, ora tu leggerai il Vangelo di oggi, però
sì.
diciamo prendi anche...
Ah, sì, sì, un accenno certamente, ecco, sì. all'ingresso di
allora,
Gesù.
Diciamo che siccome sono cose che devono servire ad illuminare le tenebre del nostro cuore, lo leggo io allora. In quel
sì.
tempo Gesù... quando fu vicino a Gerusalemme, questo è di ieri, no?
Sì,
a vista della città pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Io penso ai tempi nostri come siamo stati visitati. Penso alle apparizioni mariane, vero? Siamo stati visitati, ma non abbiamo riconosciuto il tempo. Ecco, se c'è questa grande assistenza da parte del cielo verso la terra, vuol dire che qui la malattia, l'epidemia si spande a grande velocità. E allora c'è questo intervento del cielo, perché dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia e addirittura ci manda la piena di grazia. Non abbiamo riconosciuto, difatti siamo inguaiati per bene, perché in pratica quanto la Madonna è venuta a dire a Fatima, diciamo, non so quanti l'abbiano presa in considerazione, diciamo che è stata considerata una cosa, visto che si è rivolta a dei bambini, sembrano cose per bambini, no, no. Questi bambini hanno avuto il dono dell'anzianità, nel senso che hanno capito le cose che gli anziani ancora non capiscono, forse staranno comprendendole, vedendo dove ci siamo cacciati. Allora, questa visita ci ha mandato Padre Pio, ovvero sacerdote inchiodato sulla croce per 58 anni, ecco. Ci ha mandato altre stigmatizzate, vero? Che ci sono state, per cui, cioè, il Signore ci mostra la passione, no? La Madonna mostra l'inferno, Gesù si presenta, diciamo, negli stigmatizzati, incolato sulla croce, no? Mostra il suo amore, ma mostra anche i nostri peccati, perché chi è che ha condannato a morte Gesù Cristo? Siamo stati noi. Pertanto queste condanne a morte degli stigmatizzati, diciamo, che vivevano morendo, io muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte, parole di Padre Pio, voi capite, che siamo stati visitati. E però, diciamo, se tu avessi compreso, vero? Se tu avessi riconosciuto questi doni che vi ho mandato perché, diciamo, viviate una vita diversa, una vita di preghiera e di penitenza, e che state lontano dagli errori, dai vizi, eccetera, eccetera. No, addirittura, diciamo, poco poco ci mettiamo anche a benedire i vizi. Allora, non abbiamo certamente riconosciuto, ma neanche un po', perché in nessuna di queste apparizioni, né Gesù e la Madonna ha detto: beh, pazienza, cosa volete fare, no? Se ci sono gli adulteri non è un problema, se ci sono quelli che hanno altri Viti, diciamo, sodomiti, eccetera, cosa volete farci, Signore misericordioso? No, no, ci ha fatto vedere, dice, molte, molte anime vanno all'inferno, e qui ha fatto vedere l'inferno e quelli che ci finiscono dentro. E allora, se tu comprendessi, ma anche se pensiamo ad Ondolindo, no, anche voi cari ascoltatori che ascoltate Radio Buon Consiglio, se aveste compreso che siete stati visitati via etere, vero, dalla grazia di Dio, perché in pratica tutte queste meditazioni che voi ascoltate in questa radio, diciamo, dovrebbero servire a formare un cristiano diverso dalla massa, diciamo, che non è informata o non è formata. E pertanto è un invito alla riparazione, a fare anche l'apostolato sulla verità, perché non trionfi la menzogna se tu comprendessi. Se tu comprendessi, ma questo ce lo dice anche a noi, noi capiamo niente, no? Siamo così ottusi e distratti dal maligno che ci fa guardare in tutti i luoghi meno alle cose di lassù. Saremo giudicati perché tutto quello che abbiamo seminato, raccoglieremo quel che abbiamo seminato. Se abbiamo seminato scandali, raccoglieremo inferno. Diciamo, se abbiamo seminato errori, raccoglieremo lo stipendio di coloro che hanno seminato gli errori. È vero? Per cui, diciamo, saremo giudicati sull'amore. L'amore però è verità. Perché vedete, io sono la via, la verità e la vita. E queste parole sono poche, ma spiegano tutto in pratica. E va bene, Anna, allora tu leggi adesso che c'hai un bel carnet.
Sì. Ecco, sì.
A leggere sia prima che dopo.
Certo. Allora, dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. E ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti, gli scribi, cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo. Ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. Passo a Ondolindo. Eccomi, allora Gesù piange su Gerusalemme per la volontaria incorrispondenza del popolo eletto che lo ha respinto. Siamo stato ingrato nonostante gli innumerevoli benefici da lui ricevuti. L'ostilità dei farisei in mezzo all'entusiasmo del popolo era indice dello stato deplorevole nel quale si trovava Gerusalemme. E perciò Gesù, avvicinandovisi e contemplandola dall'alto, pianse sopra di lei, esclamando: «Oh, se conoscessi ancora tu e proprio in questo tuo giorno quello che giova alla tua pace!» Pianse ad alta voce, come dice il testo greco, con singhiozzi, perché la vide rovinata e vide la rovina alla quale sarebbe andata incontro la città ingrata per non aver accolto la grazia immensa aspettata da tanti secoli. Per una falsa politica si sarebbe data in balia dei romani e dai romani sarebbe stata stretta di assedio e rovinata insieme ai suoi abitanti. La profezia che Gesù fece, piangendo e singhiozzando, mostra tutta l'angustia del suo amorosissimo cuore. Quale amore aveva egli per il suo popolo e con quanta misericordia lo visitava. Eppure, questa è la tristissima storia di tante nazioni apostate, di tante anime ingrate. Gesù viene con grande mansuetudine per chiamarle alla vita. Gesù visita anche ognuno di noi per condurci alla salvezza, offrendoci il suo perdono e la sua grazia attraverso i sacramenti. Non siamo sordi ai richiami della grazia divina. Non respingiamo il Signore, rimanendo indifferenti alla sua visita, ma pentiamoci di cuore e chiediamo il dono della conversione. E si avvicinava ormai il compimento della divina missione di Gesù, ed egli si recava a Gerusalemme con la volontà precisa di offrirsi per la gloria del Padre, per la salvezza di tutti, andando incontro alla morte volontariamente ed essendo di capitale importanza mostrare questa sua volontà che rivelava l'amore del suo cuore. Egli volle per un momento uscire dal suo stato di umiltà e di nascondimento e dominare gli avvenimenti da padrone, senza che la pessima disposizione dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei a suo riguardo avesse potuto impedirglielo. Era re e volle affermare i capisaldi di questa regalità, dominando le volontà, attraendo i cuori e trionfando da sovrano nel Tempio. Dominò la volontà mandando a prendere l'asina e l'asinello da padrone e traendo a sé le turbe in un impeto di entusiasmo da lui stesso suscitato. Andò poi al Tempio come alla casa del Padre suo, imponendone il rispetto con un'autorità così forte da far tremare quelli che lo profanavano e da paralizzare la reazione dei sacerdoti che avrebbero potuto espellerlo dal luogo santo e si limitarono solo a tardive recriminazioni. Andò dunque verso Gerusalemme e giunto nei pressi di Betfage, piccolo villaggio situato sul declivio del Monte Oliveto, a circa mezz'ora della città santa, mandò due discepoli in quella borgata per prendervi un asinello che non era stato sottoposto ancora al giogo insieme con l'asina. Gesù Cristo ingiunse loro di prenderli senz'altro e di dire al padrone che egli ne aveva bisogno se avesse fatto rimostranze. Egli dunque sapeva dove erano l'asina e l'asinello, perché conosceva tutto e ne reclamava l'uso, perché era padrone di ogni cosa. Volle un asinello, non ancora sottoposto al giogo, perché gli animali che si offrivano a Dio, secondo la legge, non dovevano essere né cavalcati né aggiogati. Egli dunque, con quel gesto, si affermava indirettamente Dio. Voleva un asinello, quasi cavalcatura infantile, per mostrare la sua mansuetudine, secondo la profezia di Zaccaria citata a senso dall'Evangelista. Volle l'asina e l'asinello, quasi per far rappresentare nel suo trionfo ambedue i sessi, come dice Sant'Ambrogio. L'asina era stata portata per rendere possibile il cavalcare l'asinello, che senza la madre si sarebbe sbandato, ma aveva un profondo significato. Anche il sesso maschile, che fosse affiancato a quello femminile in qualità di madre, perché nei trionfi di Gesù Cristo la donna non solo non è esclusa dall'attività del bene, ma è chiamata a cooperarvi maternamente. Entra Gesù, trionfante, per l'apostolato sacerdotale che lo porta quasi attraverso i popoli. E a questo apostolato è associata la donna in tutte le forme della sua materna attività. La Chiesa realizza magnificamente questa cooperazione femminile coi suoi ordini religiosi e con le associazioni e i gruppi laicali. I due apostoli trovarono tutto come aveva detto Gesù e portarono l'asina e l'asinello. C'era una solennità insolita in tutti i cuori, un entusiasmo generato dalla stessa persona di Gesù Cristo, amabilissimo e rifulgente di maestà e di gloria. Era una festa e nessuno sapeva spiegarlo, una festa di cuori e di anime che sentivano l'avvicinarsi del regno di Dio. Gli apostoli formarono con le loro vesti, ossia con i mantelli che indossavano, una sella improvvisata per l'asinello e vi fecero montare sopra Gesù. Moltissimi delle turbe poi stesero per terra i loro mantelli come tappeti e altri tagliarono rami di alberi per ornarne la strada, come si usava nel ricevimento di grandi personaggi. Le turbe poi, precedendo il Signore, seguendolo, inneggiavano a Lui, applaudendolo come Messia, il figlio di Davide, e ripetendo il versetto 26 del Salmo 117, benedetto colui che viene nel nome del Signore. La città di Gerusalemme rigurgitava di gente venuta da ogni parte per le feste pasquali e quello spettacolo insolito di meraviglia. E molti che non conoscevano Gesù domandavano chi egli fosse e quelli che lo applaudivano rispondevano gridando che egli era Gesù, il profeta di Nazareth, della Galilea. Il livore degli scribi, dei farisei e dei sacerdoti era impotente di fronte a quella manifestazione che dalle porte di Gerusalemme si protrasse fino al Tempio e dove anzi divenne più grandioso per i miracoli che Gesù vi operò dopo averne scacciato i profanatori. Il Tempio era un complesso di vari fabbricati e cortili che tutti insieme formavano l'edificio grandioso consacrato al culto di Dio. Il Tempio, propriamente detto, santuario, era costituito da un atrio e dal Santo dei Santi. Innanzi al santuario vi era un ampio cortile, detto dei sacerdoti, dove si elevava l'altare degli olocausti per i sacrifici. Attorno a questo cortile, 15 scalini più in basso, ce n'era un altro, detto degli Israeliti, con un reparto riservato alle donne. Ed infine, separato da una balaustra, un altro vasto cortile, detto dei Gentili, chiuso a levante dal portico di Salomone e a sud dal portico reale. Sotto questi portici, formati da vari ordini di colonne monolitiche, alte circa 12 metri, si raccoglieva, soprattutto in prossimità della Pasqua, un gran numero di venditori di incenso, venditori di olio, di sale, di vino, di colombe, di buoi, eccetera, per i sacrifici, ed anche di banchieri, che a tasso da usura cambiavano le monete straniere in monete ebraiche, le sole che potevano offrirsi al Tempio. Naturalmente questo commercio dava origine ad un vociare incomposto che disturbava il silenzio del luogo sacro e spesso suscitava dispute, risse, frodi e altre azioni cattive che offendevano Dio. Non era propriamente nel Tempio che si faceva questo mercato, ma ciò nonostante Gesù con energia straordinaria e con maestà divina cacciò via quelli che compravano e vendevano, rovesciò le tavole dei banchieri, restì ad obbedire al suo ordine e i seggi di quelli che vendevano colombe, gridando con le parole di Isaia e di Geremia che la casa di Dio era casa di orazione, ed essi l'avevano ridotta come una spelonca di ladri. In quel medesimo luogo, confermando la sua divina autorità, risanò molti ciechi e zoppi che gli si erano avvicinati, che mendicavano alle porte del sacro edificio, e suscitò con questo un maggiore entusiasmo nel popolo e negli stessi fanciulli, i quali gridavano «Osanna al figlio di Davide». I principi dei sacerdoti, a quell'insolito clamore, accorsero essi pure, e constatando le meraviglie operate da Gesù e l'entusiasmo dei fanciulli, ne furono indignati e dissero a lui: «Tu senti quello che questi dicono?» Avrebbero dovuto aprire gli occhi alla verità e invece erano adirati e dalla loro interrogazione traspare il livore che li consumava e la mal repressa ira che non sfogavano come avrebbero bramato per timore del popolo. Il Redentore però Confermando quel grido di fede si proclamò indirettamente Dio, citando il versetto terzo del Salmo ottavo, nel quale è detto che il Signore raccoglie le lodi dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti. Detto questo, li lasciò, uscì dalla città e andò a pernottare a Betania, distante circa 3 chilometri da Gerusalemme, nella casa di Lazzaro, suo amico. L'asino, nei tempi antichi, presso gli ebrei era la cavalcatura dei grandi personaggi, perché agli ebrei era vietato cavalcare cavalli per impedire le loro relazioni con l'Egitto. Ai tempi di Gesù però poteva riguardarsi come cavalcatura degli umili e di quelli che amavano fare tranquillamente la strada, l'asinello. Perciò Gesù scelse un asinello, anche per apparire più umile e mansueto nel suo trionfale ingresso a Gerusalemme. L'umiltà e la piccolezza lo portano in trionfo nell'anima nostra e ci fanno gustare tutta la sua ineffabile dolcezza. Chi presume di sé non può portare Gesù, e tantomeno può portarlo in trionfo, perché l'orgoglio aspira al proprio trionfo. Gesù Cristo cavalcò un asinello, ma lo volle in compagnia dell'asina. L'asinello lo portava, ma nel corteo appariva di più l'asina che affiancava il puledro. Il piccolo asinello spariva quasi sotto le vesti degli apostoli e la maestosa figura di Gesù. Portava il dolcissimo peso, ma non poteva gloriarsene come un cavallo che porta brioso il suo cavaliere. Ed era una piccolezza, in se stessa spregevole, eppure così grande, che nessun altro animale nei secoli potrebbe raggiungere, perché portava il Dio uomo in trionfo. Così Gesù trionferà alla fine dei tempi, avvicinandosi la Chiesa alla Gerusalemme celeste e percorrendo con un trionfo clamoroso e relativamente breve la via dell'ultima sua immolazione. Il Signore deriderà la grandezza del mondo, le diplomazie astute, la sapienza gonfia di orgoglio, la potenza terrena ed il prestigio umano, e si glorificherà sull'asinello, sulla mansuetudine e nell'umiltà di chi lo rappresenterà sulla terra. Bisogna affrettare con la preghiera il compimento di queste grandi speranze, poiché in mezzo alla follia degli individui e delle nazioni, sempre più cariche di violenze e di orgoglio, può levarsi da trionfatore e soltanto il re mansueto. Il trionfo di Gesù Cristo dovrà portare come primo frutto la purificazione del Tempio da ogni profanazione. È il primo atto del regale dominio di amore che manifesterà attraverso il piccolo strumento della sua gloria. Il centro della vita del mondo sta nel Tempio, e dal Tempio si irradia nelle anime la redenzione, come dal cuore il sangue è mandato in tutto l'organismo. Occorrerà dunque che il Tempio sia veramente casa di orazione, e che sia libero da tutto ciò che può sapere di interesse e di traffico temporale. Alla purificazione del santuario seguirà come per incanto l'illuminazione dei ciechi, che non vedono la verità, e la guarigione degli zoppi, ossia di quelle anime che, pur chiamandosi cristiane, non camminano per la via della vera virtù. Si leveranno allora le voci osannanti al Redentore, voci di puro e semplice amore, come quelle dei fanciulli nel Tempio, e la terra risuonerà delle lodi di Dio, nonostante la rabbia ed il livore dei suoi nemici, impotenti ad impedire l'orientamento nuovo di tutta l'umanità al Redentore. Amen.
Quanta ricchezza, quanta misericordia, che noi siamo i veri poveri non sono quelli che sono senza soldi, sono quelli che sono senza Dio, sono quelli che conoscono poco Dio. La Madonna mostra i poveri peccatori, noi mostriamo i poveri di denaro, ma diciamo i poveri di denaro sono più fortunati di quelli che sono ricchissimi e fanno un sacco di male con i soldi, per esempio, no? Per cui diciamo Gesù si è fatto povero, San Francesco si è fatto povero, cioè il problema è piuttosto la povertà di conoscenza della verità. I poveri sono quelli che sono poveri di meriti. Noi pensiamo sempre, quando parliamo di povertà, che oggi viene sbandierata in tutte le maniere, ecco, non parliamo dei poveri peccatori. La Madonna è venuta a dirci e a mostrare i poveri peccatori che vanno all'inferno, perché non c'è nessun peccatore vero che prega e si sacrifichi per loro, per cui diciamo sono poveri sia i peccatori, sono poveri anche coloro che non fanno nulla per aiutare il prossimo, anche questi sono poveri magari, poveri di carità, con la carità, la grande carità è salvare le anime. E questa carità, diciamo, poco se ne parla, mi sembra. E va bene, Anna, tu hai il fioretto da leggere, vero?
Sì, 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 ecco qua, sì. Santa Margherita Maria Lacocque, la suora visitandina, depositaria delle rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù, fu favorita anche di diverse apparizioni delle anime del Purgatorio. Una volta, mentre stava pregando per due defunti che avevano ricoperto nella società civile degli incarichi molto importanti, le fu rivelato dal Signore che una di queste persone era condannata ad espiare a lungo in purgatorio e che tutte le preghiere e le sante messe che sarebbero state offerte in suo suffragio non sarebbero state applicate a suo sollievo, ma a vantaggio dei defunti di quelle famiglie che erano state danneggiate dall'operato di costui. Questo accadeva perché tali famiglie, ridotte in povertà dai danni patiti, non avevano la possibilità economica di soccorrere le anime del purgatorio dei loro defunti con la celebrazione di sante messe, e perciò il Signore provvedeva in tal modo. Esercitare l'onestà e la carità nei nostri doveri e lavori è molto importante, poiché quanto più saremo stati generosi e retti in questa vita, tanto più saremo ricompensati nell'eternità. Ma al contrario, quanto più avremo fatto soffrire il prossimo sulla terra, tanto più sarà severo il giudizio di Dio nei nostri confronti. Certo.
È molto interessante questo, vero?
Sì. Sì.
Per cui le messe offerte per loro andavano a beneficio di coloro che queste persone avevano danneggiato, quindi la giustizia di Dio.
Certo. Certo.
Ebbene, allora domenica è Cristo Re e facciamo l'esame di coscienza, vero? E diciamo, ma veramente il Signore è il mio Re o sono io che voglio fare il Re di me stesso e fare quello che voglio io e non quello che vuole il Re dell'amore che è venuto ad acquistarci anche a caro prezzo, a conquistarci a caro prezzo. Ebbene, allora facciamo un esame di coscienza e vediamo se veramente Gesù Cristo è il nostro Re, se lo festeggiamo con i fatti o soltanto con le parole. Christus vincit, Christus regna, Christus impera. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e invitiamo a formare questa lega di persone che offrono preghiere e sacrifici per la salvezza dei poveri peccatori e per la remissione anche dei nostri peccati, che abbiamo commesso in espiazione dei nostri peccati, per cui compiendo questo atto facciamo bene agli altri e facciamo bene anche a noi stessi. Altro che navi sul Mediterraneo, ci sono le barche, diciamo, di Caronte che porta le anime all'inferno, la Madonna quelle ha fatto vedere. E va bene. Allora, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.